Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Il tempo del riposo per chi ha portato a termine la propria missione è necessario, doveroso e va vissuto seriamente. Nel trascorrere un po' di tempo con i familiari e nel rispettare le ferie come momenti di ricarica spirituale e fisica, occorre imparare ciò che insegna il Coelet, che c'è un tempo per ogni cosa.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. 27 settembre celebriamo oggi la Giornata Mondiale del Turismo, istituita dalle Nazioni Unite e dedicata quest'anno al tema del turismo sostenibile, uno strumento per lo sviluppo. Abbiamo riascoltato in apertura un passaggio nel quale Papa Francesco richiamava l'importanza del tempo del riposo per ciascuno di noi. Era un passaggio tratto dal discorso del Papa alla Curia Romana in occasione degli auguri natalizi. Dedichiamo la prima parte del nostro incontro proprio ad una riflessione sul turismo. Lo facciamo ascoltando l'intervista del padre Vito Magni al professor Asterio Savelli, docente presso l'Università di Bologna e autore di vari volumi dedicati alla sociologia del turismo.
Dobbiamo dire che vacanza con turismo ci si è riferiti a cose diverse nel corso del tempo. Innanzitutto la vacanza ovviamente non è sempre esistita, si parla di vacanze e di turismo con riferimento almeno a partire dalla società industriale, è un effetto della industrializzazione. E nel corso di alcuni secoli di vita di questa esperienza umana della vacanza, il suo significato è cambiato proprio in relazione al mutamento che la società ha conosciuto in questi secoli.
Cos'è cambiato fondamentalmente?
La vacanza è passata dall'avere un significato di appartenenza di classe ad un'altra fase in cui il significato andava ricercato nell'appartenenza al sistema sociale in quanto tale. Ecco, che cosa cambia oggi? La difficoltà di vederci rappresentati all'interno di un sistema sociale preciso, definito, con le sue regole, tutt'oggi tende a sfumarsi. E questa difficoltà comporta che il turismo venga dedicato, così come la vacanza, prevalentemente alla ricerca di una identità soggettiva.
Come dire, una personalizzazione della vacanza?
Soggettivizzazione, un ricreare il soggetto attraverso l'esperienza.
Perciò l'epoca in cui d'estate tutti tornavano allo stesso posto e si cantava stessa spiaggia, stesso mare, si può ritenere conclusa?
Sì, questo è un mondo che ormai è passato. Infatti la grande sfida che stanno vivendo gli operatori del turismo è quella di far fronte ad un mutamento della domanda che è sempre meno ripetitiva nelle sue destinazioni, è sempre più bisognosa di nuove esperienze. Ed è chiaro che un mondo imprenditoriale che si è costituito all'interno del turismo di massa trova difficoltà nel rispondere, nell'attrezzarsi anche mentalmente nelle sue strategie imprenditoriali per far fronte alle nuove esigenze del mercato.
Resta comunque il fatto che la vacanza è un fuggire dal tam-tam quotidiano.
Sì, la vacanza è nata come alternativa alla quotidianità, è nata anche e soprattutto nella dimensione borghese come trasgressione rispetto alle norme della quotidianità. Di conseguenza l'esperienza della vacanza doveva essere condotta in luoghi diversi da quelli della vita ordinaria, potremmo dire uno spazio-tempo, quello della vacanza, separato da tutto il resto.
separato anche dal web e dalle nuove tecnologie?
Secondo me e secondo diversi autori che oggi riflettono sul turismo e sulla sua dinamica, tanto da giungere a parlare di un post-turismo, il web sta trasformando anche la vacanza. Certamente non il web da solo, ma il web inserito in una trasformazione complessiva che vede la realtà sociale sempre più complessa. Potrei dire a questo proposito che le nuove tecnologie sono tutte disponibili per applicazioni sempre nuove. Siamo stimolati a essere creativi per valorizzare tecnologie che abbiamo già a disposizione. In questa chiave ha sempre meno senso il comportamento ripetitivo, il comportamento, le scelte del così fan tutti, ma direi siamo stimolati a trovare ciascuno di noi il nostro percorso specifico.
Professor Savelli, sul fronte del turismo invece quali novità stanno emergendo?
Lo spostarsi, il muoversi è il cuore del nuovo modello, ammesso che si possa parlare di un modello, quando ciascuno cerca il suo percorso, la sua traiettoria, come dicevamo prima, è difficile parlare di modelli, però il nuovo fenomeno turistico emergente è certamente caratterizzato da un incremento della mobilità, tant'è che si parla sempre più di nomadismo turistico, di erraticità del turismo, il superamento di quella zonizzazione territoriale che la metropoli aveva tentato di utilizzare per razionalizzare l'uso dello spazio, l'uso del territorio. Il superamento di questa zonizzazione è proprio del turismo contemporaneo. È il turismo che non vuole più rimanere ingabbiato in percorsi predefiniti, ma trova anzi il suo significato fondamentale nel superare i confini, le frontiere tra le diverse realtà.
Un turismo perciò globalizzato.
C'è una globalizzazione che deriva dal poter recarsi in breve tempo in tutte le parti del mondo, ma c'è un altro tipo di globalizzazione che deriva dall'utilizzare gli interstizi, magari riscoprire la nostra stessa città da angolazioni nuove, visitarla magari di notte, ritrovare dei volti sconosciuti di ciò che apparentemente era già conosciuto. E questo è un muoversi prescindendo dai confini e dai percorsi prestabiliti.
Crescente si sta rivelando il turismo religioso. Ecco, dietro questo fenomeno si nasconde forse una rinnovata spinta spirituale dell'uomo?
Ma io credo che quanto abbiamo detto fino a questo momento influisca anche sul turismo religioso, o meglio, il turismo religioso sia espressione di questa nuova ricerca di identità da parte del soggetto che certamente fa parte di un sistema, ma questo sistema gli appare sempre più sfuggente, gli dà risposte sempre più labili, non convincenti. Parlo del sistema sociale che sta passando dalla dimensione nazionale a quella globale e così facendo però diventa sempre meno percepibile, sempre meno leggibile. Ecco, io credo che l'esigenza fondamentale che si fa valere per questa diffusione del turismo religioso è il sentirsi parte di un'umanità complessiva che si pone in cammino e questo cammino ha come obiettivo la salvezza. Riconoscersi in una umanità in cammino verso la salvezza in fondo è l'esigenza di base di chi fa scelte di turismo religioso, dove non ci sono però più le rigide distinzioni, o quantomeno si attenuano quelle rigide distinzioni che avevamo tra turismo da un lato, orientato al piacere, e pellegrinaggio dall'altro, orientato diciamo al culto, a comportamenti di tipo culturale. Sempre più le due cose si sovrappongono e il turismo religioso e anche il pellegrinaggio tendono ad assomigliare ad un turismo esistenziale, si avvia alla ricerca dei significati più profondi e soprattutto alla ricerca della riscoperta di cosa significa essere uomini, membri di una umanità in cammino appunto.
Parallelamente a questo fenomeno si inserisce l'andare di molti per conventi in periodo di vacanza. In questo ci vede un segnale interessante?
Sì, il monastero è esperienza dell'altrove, che non è un altrove geografico, un altrove fisico, è una dimensione altra rispetto a quella della vita ordinaria, attraverso la quale il soggetto ha maggiori speranze, nutre maggiori speranze di poter riscoprire la propria umanità, riscoprire la propria identità, senza sfuggire alle relazioni, ma anzi utilizzando questa dimensione del monastero come una dimensione privilegiata per creare relazioni intersoggettive. Il bisogno di relazioni intersoggettive forse gli trova una particolare angolazione, una particolare risposta. In fondo è sempre il soggetto che riemerge, vuoi nelle forme di turismo e di vacanza, vuoi nelle forme di turismo religioso e di visita ai monasteri, di soggiorno nei monasteri. E il tentativo, il bisogno per meglio dire, di riscoprire percorsi di identità attraverso i quali valorizzare la propria identità.
Professor Savelli, possiamo chiudere dicendo che fra i tanti cambiamenti lungo il tempo, sia del senso della vacanza che del turismo, resta inalterato il fatto che l'uomo è un viandante verso l'assoluto.
Un viandante è bisognoso di superare i limiti che fino a quel momento lo hanno trattenuto, lo hanno ingabbiato, lo hanno in qualche maniera precodificato, come si usa dire, no? E che bisogna di uscire dalle codifiche, soprattutto quelle imposte dall'esterno, per sviluppare traiettorie nuove di relazione con gli altri.
E siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo Domenicale. Domenica prossima sarà la 26esima del tempo ordinario. La liturgia proporrà un brano tratto dal capitolo 21 del Vangelo secondo Matteo. Ascoltiamo il commento di Don Fabio, proposto come sempre alla luce della prima lettura.
Nella prima lettura di questa domenica, Ezechiele dà eco al Signore che parla con gli israeliti. Comincia il testo. Voi dite non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque casa di Israele, non è retta la mia condotta, piuttosto non è retta la vostra. Perché questa polemica fra il Signore e il suo popolo? Perché il Signore sta dando a delle persone che sono figlie di peccatori la possibilità di vivere una vita piena. Perché? Perché l'Antico Testamento, l'antica legge, portava la memoria di una norma che era già nel decalogo. Il Signore punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione. A parte il fatto di capire molto più profondamente quel testo del decalogo, che richiederebbe di aprirsi alla dimensione delle conseguenze del peccato e alla provvidenza di Dio, che lì ha quel verbo punire la colpa, in realtà è il verbo visitare la colpa, cioè rendersi presente, che può voler dire punire per chi è nell'inganno e consolare per chi sta nella verità. Ma a parte questo, il problema è che quella norma dà un nocciolo, un parametro di verità, ma vediamo che il Signore agisce sempre secondo misericordia. Non è che solamente nel Nuovo Testamento noi conosciamo la misericordia di Dio, che Dio sia paziente e misericordioso. Questa è la rivelazione dell'Antico Testamento. È la storia di tutti i patriarchi, una storia di perdono, una storia di pazienza, una storia di generosità. Allora, il problema è questo, che di fronte a tutto questo argomento, il tema è, come dice la prima lettura appunto, se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, egli muore. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità, e ha riflettuto, si è allontanato, egli certo vivrà e non morirà. Ecco, il tema è la conversione. Il tema è il cambiare direzione. Ovvero sia, le cose non sono fatte a quadretti, non sono fatte in maniera schematica, non è che c'è il giusto e l'empio. C'è camminare nella vita, c'è l'andare avanti, è lo stare adesso nella verità e il potersi convertire alla verità costantemente. C'è la possibilità che l'uomo ha di tornare al suo Dio, tornare alla sua autentica origine, che è il vero senso di un verbo ebraico, il verbo shuv, che vuol dire appunto convertirsi o tornare indietro, ravvedersi. Ravvedersi è una delle cose più importanti nella vita, lo dobbiamo fare tutti i giorni. Tutti i giorni dobbiamo essere disposti a cambiare idea sulle cose e a ritornare sui nostri passi, a ammettere i nostri errori. Questo è il tema. Infatti il Vangelo è il Vangelo di questi due figli. Uno risponde in maniera militaresca: sì signore, sì, lo faccio, certamente, dichiarazione verbale, ma poi non compie ciò che il padre gli ha chiesto. Mentre un altro dice: io non ne ho voglia, e poi si pente e ci va. Ovvero sia, vive un'evoluzione, mentre l'altro non viene neanche lontanamente cambiato dalla parola del padre. Lui è un ipocrita che risponde semplicemente secondo quello che l'altro si aspetta di sentirsi dire, e poi in realtà lui resta sempre lo stesso, cioè lui non ha progettato di fare una cosa e non la fa, punto e basta. Vive di un sì comunicativo, tutto qua, ma niente di reale, niente di oggettivo. Cosa vuol dire questo? Che in realtà noi abbiamo nel tema della conversione il tema dell'evoluzione del nostro cuore, il tema dello stato costante di crescita. La vita è un cammino di crescita. Non è vero che esistono persone ultimamente, definitivamente determinate. No, esiste un altro tipo di realtà, che la vita è vitale, dinamica. Ripetiamo, è camminare, vivere, è muoversi, andare avanti, tornare indietro, fissarsi su una cosa, liberarsi da questa fissazione. Noi ogni mattina dobbiamo metterci nelle mani di Dio, pregare e lasciare che Lui plasmi il nostro cuore, perché il nostro cuore è fragile. In un attimo noi possiamo perdere la via, in un attimo, ringraziando il cielo, possiamo ritrovarla. Infatti Gesù, dopo aver fatto questo esempio, questa analogia tra questi due fratelli, uno peraltro sincero, che dice subito che una cosa non gli piace, e poi rientra in se stesso, e poi scopre un livello più profondo, si pente, a fronte dell'altro che è un formale, uno che dice dei sì semplicemente di maniera, di etichetta. Ecco, parla il Signore Gesù dei pubblicani e delle prostitute che passano avanti agli anziani e ai capi dei sacerdoti. Questa è una cosa insostenibile per l'orecchio di un nobile o di un arcisacerdote. È qualcosa di insostenibile del tutto, perché di fatto qui si parla di una condizione. Proprio chi ha consapevolezza del proprio errore, chi è più povero, probabilmente lascerà la sua via. Invece chi si sente giusto non si pente. Noi passiamo la vita a cercare di trovarci ben fatti, giusti, forti, meritevoli, e invece noi siamo chiamati a essere sempre poveri davanti al Signore, a essere sempre questi pubblicani, a essere queste prostitute, cioè a conoscere le nostre ambiguità, le nostre brutture, le nostre povertà, per non difendere niente. Chi è che segue il Signore Gesù Cristo? Chi smette di difendere se stesso? Chi è che compie il bene? Chi non resta affezionato alla imprescindibilità della propria sagoma, del proprio ego, e si rende conto che ha sempre bisogno di rimettere in discussione tutto, come abbiamo già detto. È curioso, il nostro cuore gira bene, funziona bene, quando noi siamo mendicanti davanti a Dio, quando noi ricordiamo tutte le nostre povertà e le nostre prostituzioni, che ci siamo dati agli idoli mille volte e che abbiamo considerato, come per i pubblicani, il denaro più importante delle persone, le cose più importanti delle persone, il possesso più importante dell'amore. Ci sono tanti livelli a questi modi di essere. Il Signore ci pone di fronte una possibilità: convertirci a Lui, cambiare idea, aprirci alla Sua grandezza. E che pace che si prova! Quanto è bello convertirsi, quanto è bello ravvedersi, quanto è bello ritornare sui propri passi, amaro all'inizio, dolcissimo dopo. E pensiamolo pure al contrario: quanto è bello vedere qualcuno ravvedersi, quanto è bello trovare qualcuno che venga da noi e ci dica: scusami, mi sono comportato male, scusami, non avevo capito, scusami, sono stato proprio cattivo, mi dispiace. Quanto è bello quando le persone cambiano atteggiamento, quando le persone tornano all'amore. C'è un esercito di persone che aspetta qualcuno accanto a sé che torni sui propri passi. C'è tanta gente che spera di vedere qualcuno convertirsi accanto a sé. La conversione è bellissima, non dobbiamo difendere un'immagine che deve restare intonsa, intoccabile, una coerenza che non è così importante. Ma cosa è più importante? Avere un aplomb che non si mette mai in discussione, essere sempre perfetti, o amare? E amare chiede un cambiamento di sagoma costante, un ammorbidimento, un abbandono di tutte le rigidità. Ecco, questa domenica la liturgia ci invita veramente ad andare verso la vita, in qualunque posizione stiamo. Noi possiamo volgerci al Signore, perché possiamo pensare anche un'altra cosa, come la prima lettura adombra. Esiste anche il peggioramento, esiste anche la corruzione, esiste anche il fatto che uno a un dato momento non si controlla più, non sta attento più a se stesso. Questo è rischiosissimo. Dobbiamo accettare di essere così, in un mondo che non è definito ultimamente. Nel gioco della nostra libertà dobbiamo ricordare il nostro pericolo, ma anche la nostra straordinaria potenzialità. Convertirci al Signore è bellissimo.
Prima di salutarvi vi segnalo che a partire da lunedì scorso, 25 settembre, lo spazio dei Giochi dell'Armonia Presenta è stato spostato dalle 21 alle 22. Vi ricordo inoltre che è sempre alle 22 ogni mercoledì è possibile riascoltare questo programma. Da Monia Parente è tutto. Buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.